rispetto a quella che è la missione comune di tutti noi cristiani, di tutti noi battezzati, cioè testimoniare il Signore Gesù. Però c'è nell'ambito della comune missione e dell'universale responsabilità che abbiamo della fede ricevuta da trasmettere, c'è qualche speciale modo di trasmettere questo dono, o di coltivarlo, di favorirlo, di accompagnarlo. E il modo chiesto ai catechisti ha delle sue caratteristiche ben precise. È un servizio ben determinato nel popolo di Dio, sul quale appunto è utile che facciamo un affondo. Lo faremo non solo oggi, ma anche con le relazioni di domani e di dopodomani, per guardare alla missione del catechista da diversi punti di vista, per appunto di diversi aspetti di questa missione. Oggi cerchiamo anzitutto di porre l'accento e di concentrare il nostro sguardo su chi è il catechista e quali competenze di base gli sono domandate. Mentre domani si ragionerà molto di più su che cos'è la catechesi e quali contenuti di fondo è importante che abbia. Inevitabile però nel ragionare su chi è un catechista comunque partire, seppur molto in sintesi, da che cos'è la catechesi, riprendendo poi il discorso domani per approfondirlo. Ma un cenno sintetico di partenza è necessario. Il titolo di tutti questi tre giorni, l'abbiamo ricordato anche prima, è «Lo condusse da Gesù». È quello che avviene quando l'apostolo Andrea incontra Simone e appunto lo conduce da Cristo. Rende possibile questo incontro sconvolgente e prodigioso di cui abbiamo parlato questa mattina. E Gesù, alla vista di Simone, in un colpo solo, gli dichiara il suo presente, il suo passato e il suo futuro, dicendogli: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, e ti chiamerai Cefa. Non si erano mai parlati, ma Gesù fin dal primo sguardo fa intuire che lui ci conosce fino in fondo e come nessun altro, e che lui non sa soltanto chi siamo in questo momento, dove ci troviamo, non tanto fisicamente ma nel cammino interiore, spirituale, generale della nostra vicenda. Sa anche da dove veniamo, che radici ha la nostra persona, le sue meraviglie e le sue miserie, la nostra robustezza o la nostra fragilità affettiva o spirituale o psicologica. Gesù sa tutto del nostro presente e delle sue radici. Ma la cosa che in genere neanche il più intimo degli amici e nemmeno il più competente e raffinato degli psicanalisti riuscirebbe a scoprire è quale futuro ci aspetta. Gesù vede anche in anticipo. E non vede il nostro destino, cioè quello che è già stato scritto come gli antichi immaginavano e che noi dobbiamo inevitabilmente realizzare come un copione stabilito che non ci lascia alcun margine di creatività e di libertà vera. Gesù vede il nostro futuro nel senso che vede ciò che di grande può venire fuori da noi. E lo vede anche là dove nessun altro vede niente di grande. Questo è il bello dello sguardo che ha su di te. Non vede in te il tuo passato e basta, vede in te il tuo futuro possibile, possibile a condizione che tu lo renda possibile. Gesù vede che cosa potrebbe fare di te se tu glielo permetti. Simone, ad esempio, è tutto per natura e per radici tranne che una roccia. Simone è un uomo appassionato, simpatico, concreto, ma estremamente volubile. È un uomo che oggi dice, Signore, io ti seguirò fino alla morte, e due ore dopo dice, io non lo conosco, non l'ho mai conosciuto in vita mia. È uno che oggi dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, anche se tutti dicono altre cose di te, ma io sono di questa convinzione. E qualche attimo dopo gli dice, maestro, cosa stai dicendo, che tu devi andare a Gerusalemme e fare una brutta fine? Stiamo scherzando? Vediamo di metterci al riparo da questi brutti pronostici. È uno che dice, se sei tu, comanda che venga da te sulle acque. E inizia a camminare, non si è neanche fatto a tempo a raggiungere Gesù, che già si impaurisce e comincia a sprofondare. Di Simone si può dire tante cose per natura e per storia, tranne che sia una roccia, cioè un esempio di stabilità permanente. Gesù però vede in Simone che, se lui lo permetterà, il Signore potrà fare di lui una roccia. Questo sì. Ed è il bello dello sguardo di Cristo, vede in te che cosa può fare di te se glielo consenti. Tutto sommato, ecco, giusto per anticipare un tema che fra un po' riprenderemo, una competenza che sarebbe bello i catechisti avessero è lo sguardo prognostico. Per cui quando tu vedi un bambino, magari di quelli che ogni tanto ti fanno pensare che Erode non aveva tutti i problemi, qualche ragione in fondo ce l'aveva anche lui, ecco, invece di pensare al tremendo delinquente che diventerà se continua così, l'occhio di Cristo e del catechista che con Gesù sta lavorando al suo bene vede il santo che costui può diventare e s'arrovella domandandosi perché ancora non è diventato quel santo, perché magari è una stupidaggine che lo impedisce, però dobbiamo scovarla e rimuovere l'ostacolo. Gli orientali dicono, se l'occhio non è bendato, il risultato è la vista, se le orecchie non sono attappate, il risultato è l'udito, se il cuore non è bloccato, il risultato è l'amore. Dunque, se un'anima non diventa santa, vuol dire che c'è un ostacolo. Ma non è detto che il protagonista che lo porta sia colui che lo ha posto. Aspettiamolo a toglierlo. L'occhio prognostico sarebbe una delle competenze che tutti quelli che si cimentano nell'educazione devono, se non ce l'hanno, chiedere come grazia dal cielo. Se no è meglio neanche mettersi nell'avventura. Altrimenti selezionerai quelli che già ti danno garanzie di riuscita. E poi quali garanzie abbiamo davvero sul fronte umano? E scarti quelli che ti fanno sputar pallini. Ma così tutti sono buoni di far crescere la gente. Ammesso che sia farla crescere. Allora, il punto però che a noi colpisce e ci deve mettere all'opera in questi giorni è lo condusse da Gesù. Cioè, l'incontro Gesù-Simone è avvenuto grazie a Andrea che ha portato uno dall'altro. Condurre da Gesù è la natura, l'obiettivo non scontato della catechesi, non scontato di fatto. È ovvio che la catechesi è questo, se ci ragioniamo, ma non è scontato che di fatto sia questo. Può accadere che alcuni pensino che catechesi consista in una sorta di animazione da villaggio turistico, condotta in ambienti parrocchiali. Cioè io devo intrattenere i bambini o i ragazzi o i giovani, farli divertire, magari anche facendo dei buoni discorsi sull'amore fraterno, sulla solidarietà verso chi ha bisogno di qualcosa, però tutto ciò, per quanto rispettabile, non è la catechesi. La catechesi è prenderti per mano e aiutarti a raggiungere Gesù, non semplicemente intrattenerti in modo più o meno interessante, più o meno moralmente nobile. Abbiamo un obiettivo preciso. È ovvio che se Gesù non è piantato nel centro del tuo cuore come la tua passione di fondo, allora sì, interpreti anche il tuo essere catechista in un modo un po' alternativo. Se tu hai chiaro per te che Gesù è la migliore conoscenza che poteva capitarti di fare nella tua vita, allora vuoi che altri la facciano. Se no, ti dedichi sotto mentite spoglie ad altre attività nell'ambito del tempo della catechesi. Condurre da Gesù, nella riga subito sotto della traccia che voi vedete, significa, esplicitandolo un po' fino a un certo punto, ma non troppo, ma in modo comunque che c'entra i termini essenziali, introdurre all'esperienza e alla conoscenza di Cristo. Allora, il condurre del Vangelo corrisponde al introdurre, cioè far entrare dentro. Significa che c'è un movimento, un camminare, significa che a camminare è la persona che tu accompagni, ma tu, se la accompagni, cammini con quella persona, c'è un percorso da compiere che ti deve portare dentro l'esperienza e la conoscenza del Signore Gesù Cristo. Su questo binomio, esperienza e conoscenza, investirei tutto il mio capitale se non fosse uno squattrinato, però sinceramente è il punto decisivo sul quale si fonda una buona catechesi. Esperienza e conoscenza sono i due lati inseparabili del vero rapporto col vero Signore Gesù. Se noi introducessimo unicamente alla conoscenza di Cristo, faremmo un'opera dottrinale, non inutile, ma decisamente insufficiente. Dobbiamo far vivere il rapporto con Gesù. Dobbiamo introdurre ad avere con Lui un contatto cordiale e forte. Dobbiamo avviare il discepolo di Gesù al riscaldamento acceso.
Diciamola. Stavo dicendo, passo avanti.
Non c'è problema.
Adesso dicevo,
vogliamo sentire. Va bene. Dobbiamo cioè mettere in moto non soltanto la testa, ma tutta la persona, nel rapporto con tutta la persona di Cristo. D'altra parte, l'aspetto dell'esperienza, se non è illuminato dalla conoscenza, è debole. Perché certe esperienze noi le viviamo se ci rendiamo conto che ci danno ragioni di vita, se ci dischiudono il significato di quello che stiamo sperimentando, se ci aiutano a venirne a capo del mistero dell'esistenza e dei suoi capitoli più intriganti o più intrigati: l'amore, la fatica, il dolore, il futuro, la morte e via dicendo. Cioè l'esperienza di Cristo deve, se autentica, gettare una luce che ci fa conoscere la verità circa le grandi domande che si porta dentro ogni essere umano. E nessuno farebbe esperienza di uno, di qualcuno, su cui c'è un grande punto interrogativo di incertezza. Cioè tu non puoi proporre l'esperienza di Cristo senza contemporaneamente chiarire che Gesù è realmente vivo. Ha detto certamente la verità, è realmente il figlio di Dio, e via dicendo. Contemporaneamente più fai esperienza di lui, più ti accorgi che è proprio così. Ma le due cose vanno insieme, non si possono separare. Allora, come delle volte capita su altri campi della storia, anche nella catechesi c'è ogni tanto la logica del pendolo, per cui da una stagione preoccupata di farci imparare a memoria le risposte esatte e vere alle domande fondamentali, siamo passati a una stagione nella quale succede che dopo 5-10 anni di catechesi i protagonisti dell'itinerario non sanno ancora a memoria i 10 comandamenti. Ora, esperienza e conoscenza, non esperienza o conoscenza. Le due cose devono andare insieme. Altrimenti non si introduce realmente al Signore Gesù, ma a una parziale realtà. Le due cose vanno agganciate insieme. E qui sta la nostra abilità e anche la nostra fatica, perché tenere insieme queste cose non è così facile, non è così scontato. Domanda alcune particolari specialità. Ora, dovremmo aver chiarito fino a questo punto che non ci è domandato di introdurre all'astrattezza sterile di alcune nozioni. Il nostro obiettivo non è insegnare alcune nozioni esatte, astratte e basta. Il nostro compito non è neanche esercitarci nella retorica spensierata dell'amore, cioè fare itinerari di catechesi dove fondamentalmente si ragiona per 2 mesi su che cosa vuol dire essere un buon gruppo, poi su che cos'è la vera amicizia, poi su quali sono i valori importanti della vita, eccetera. Per questo va benissimo anche un maestro buddista. Non possiamo neanche semplicemente esercitarci all'ansia formale di alcune osservanze, cioè ti insegno che essere cristiano vuol dire rispettare certe regole, obbedire a certi precetti, stare dentro certi cliché. Questo semmai è più vicino all'ebraismo che al cristianesimo, per il quale la legge non è irrilevante, ma non è la fonte della salvezza. Dunque, non queste cose qui. Per noi un altro è il cuore di tutto, è introdurre a una amicizia intima con una persona viva che come tale va conosciuta, frequentata, abbracciata, se serve ci si litiga ogni tanto, ci si va a mangiare insieme, lo si porta dovunque per noi è importante. Un'amicizia vera, come ce l'abbiamo con i nostri amici più cari. Non molto dissimile, fatta di appuntamenti, di cose vissute insieme, di confidenze reciproche, perché non sei soltanto tu che confidi qualcosa a Gesù, ma ogni tanto ti domanderai e lui ha niente da confidare a me. Leggete i mistici. Quante volte Cristo non aspettava altro che un'anima disposta ad ascoltarlo davvero. E non soltanto a presentargli l'elenco delle proprie lamentele o esigenze. La spiritualità della consolazione, dove non soltanto la chiedo, ma la offro. Gesù, come ti trattano male tanti, come ti dimenticano tanti. Beh, senti, almeno io ti voglio voler bene in modo tale da farti dimenticare tutte le altre delusioni che oggi ti sono capitate. Un rapporto vero, cuore a cuore, fino a quando si prorompe nell'esclamazione dell'Apostolo Tommaso, l'immagine in testa al programma di stamattina, Caravaggio, è quello domani ve lo porto, come dicevamo, è un magnifico esempio di come la verità universale diventa una questione personale. Tommaso, che prima dubitava, eccetera, dopo che è entrato, ha iniziato a entrare nel mistero di Gesù, nella sua persona vivente, proprio ci ha iniziato ad entrare fisicamente, introducendo la mano, che però è indicativo di un cammino di tutta la vita, cioè da questo momento io sono chiamato a entrare in Lui, perché Lui mi ha aperto la porta del proprio essere perché io vi possa entrare progressivamente. Da quel momento una scarica attraversa Tommaso dalla testa ai piedi e lui, cadendo in ginocchio, dice una cosa universalmente verissima: Signore e Dio. Però ci premette quella piccola parola che contiene tutto l'impeto della sua improvvisa accelerazione cardiaca. Mio Signore e mio Dio. Cioè Signore e Dio di questa mia vita. Tu senza il quale io non saprei più vivere. E non soltanto tu che hai fatto il cielo e la terra. Bisogna portare fino a lì. Ci riescono gli intimi di Gesù. Perché se anche per te in fondo il Signore è più o meno come il governatore universale, ma con cui c'è tutto sommato un rapporto di misurata estraneità, per quanto cordiale, più in là di questo livello non porti gli altri. Devi poter dire tu per primo, mio Signore, mio Dio. Allora lo fai dire anche a qualcun altro. Bene. L'effetto di una buona catechesi a questo punto diventa conformare l'uomo a Cristo. Ma su questo poi vedrete che domani, dopodomani ritorneremo. Cioè conformare ai pensieri, ai sentimenti, ai gusti e ai giudizi di Cristo, i pensieri, i sentimenti, i gusti e i giudizi dell'uomo. Trasmettere il sapore, la forza che consentiranno una vita sana. Ora su tutto questo ritorneremo, mentre preghiamo che il Signore consenta il miracolo della refrigerazione per la quale Silvia disperatamente tenta dei ricorsi alla tecnica. Ah sì? Va bene. Chiarito che cos'è la catechesi, allora è un po' più semplice inquadrare correttamente l'identità e le qualità del catechista. Perché il catechista è colui che si mette a servizio di questo progetto, non di un'altra roba, di questa roba qui, cioè del condurre a Gesù, dell'introdurre all'esperienza, alla conoscenza del Signore vivente, dell'avviare a un'intima amicizia con Lui che faccia scaturire la stessa espressione meravigliata e commossa di Tommaso, mio Signore e mio Dio. Allora, l'identità del catechista si può in fondo riassumere in tre grandi categorie: testimone, educatore e maestro. Una senza l'altra non è sufficiente, o perlomeno potrebbe restare un po' vaga o un po' equivoca. Testimone prima di tutto, perché nessuno, come mi pare ribadito insistentemente, può dare ciò che prima non possiede. Uno dà ciò che ha sperimentato, ciò che vive, ciò che sente. Come l'inizio della prima lettera dell'Apostolo Giovanni, non so se lo ricordate, quello che abbiamo udito con i nostri orecchi, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo toccato con le nostre mani, ovvero il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, ha preso carne e si è fatta udire e vedere e toccare con mano, tutto questo noi annunciamo a voi perché anche voi lo crediate e condividendo questa fede la nostra gioia sia grande. Ma è da lì che parte tutto il resto del discorso. Che cosa ti trasmetto? Quello che io ho udito, ho visto, ho toccato. Io sono un testimone. E possiamo insegnare benissimo astronomia senza essere stati sulla Luna. Non possiamo fare i catechisti senza avere con Gesù un rapporto quotidiano. È tutta un'altra cosa. La seconda grande categoria è quella di educatore, perché testimoni lo dobbiamo essere tutti in quanto uomini di fede, in quanto donne di fede, in quanto credenti. Non tutti siamo chiamati ad essere direttamente e propriamente educatori, anche se tutti noi adulti abbiamo una responsabilità educativa almeno indiretta, perché i piccoli ci tengono d'occhio. Non solo quelli di casa nostra, non solo quelli del nostro gruppo parrocchiale, i piccoli tengono sempre d'occhio il mondo degli adulti, tra l'altro con un fiuto infallibile, perché i bambini sanno esattamente quando noi stiamo mentendo. Difficile dire le bugie ai bambini, cioè si accorgono se tu sei il primo a non credere a qualcosa che gli stai dicendo, o il primo a non sentire granché ciò che gli stai chiedendo o insegnando, se ne accorgono. E se per un certo tempo accettano il tuo gioco per via dell'autorità, se ancora oggi ha una qualche forza superstite, appena possono, ti mollano, se non sei credibile. Questo è anche positivo, perché ci provoca ad essere seri. E poi i piccoli assorbono quello che vedono, prima di quello che hanno ascoltato. Imparano più dagli occhi che dalle orecchie. E quindi, al di là di quello che noi gli diciamo che va fatto o che non va fatto, loro imitano chi hanno davanti e cercano chi gli sembra di avere una certa pienezza di vita, identificandosi istintivamente, implicitamente, con questi modelli. Ognuno ne ha, magari sbagli modello, però ognuno di noi cresce tentando di imitare chi gli è sembrato pieno di qualcosa di bello, o di controimitare chi gli è sembrato un fallimento. Io vorrei essere come, io non vorrei mai essere come. Implicitamente questa è una leva potentissima nel cammino di sviluppo dei piccoli verso l'età adulta. E ci sono tanti nostri modi di essere, di pensare, di fare, di parlare, di agire, di ragionare, di scegliere, che abbiamo assorbito da qualcuno che abbiamo imitato, magari senza accorgercene. A partire da padre e madre, dai quali abbiamo assorbito delle cose, non tanto perché ce le hanno dette, ma perché le abbiamo osservate. A sorridere si impara guardando a sorridere, non perché ti dicono come si fa. E così per molte altre cose, anche sul piano morale, anche sul piano spirituale. Difficile insegnare a qualcuno a pregare se non ti vedono pregare. Teresa di Lisieux diceva: quando ero bambina, piccola piccola, e andavo a messa con mio papà, io non capivo niente della messa, ma lo guardavo ogni tanto negli occhi e vedendolo commuoversi io capivo tutto della messa. Così i nostri piccoli capiscono quando sono accompagnati da adulti a messa. Molti sono orfani spiritualmente. Come quando sono accompagnati da adulti capiscono che cosa sta capitando al cuore degli adulti che hanno a fianco. Così come, anche se voi non me lo dite, mi accorgo immediatamente se vi sto toccando il cuore o no, se vi sta muovendo qualcosa dentro lo Spirito di Dio o siete da un'altra parte. Si vede, si sente, non c'è bisogno che tu lo dica. E siamo adulti, i bambini hanno uno sguardo ancora più limpido e più diretto. Questo è molto importante. Educatori, noi siamo educatori in modo diretto e responsabile, quindi abbiamo quel compito su cui tra l'altro per tutto l'anno il nostro arcivescovo ci chiederà di lavorare da settembre in avanti per una grande alleanza educativa. Mi ha già parlato alla festa dei santi patroni della nostra diocesi, quindi su questo tema non vorrei molto approfondire l'argomento perché domanda un grande approfondimento: cosa vuol dire educare, perché oggi l'educazione è in crisi, come un catechista può essere un buon educatore. Ecco, perché è un cammino che dobbiamo fare con calma, ma è un cammino che dobbiamo fare, dobbiamo concepirci come educatori. Contemporaneamente testimoni educatori, ma anche maestri. Maestri vuol dire che noi non trasmettiamo certe cose, ma cose certe. Lo facciamo, cioè, con coscienza e competenza. Siamo esperti. Siamo esperti per pratica e anche per teoria, nel senso che un minimo di riflessione esplicita e adeguata su ciò che dobbiamo trasmettere ci deve essere da parte nostra. Non dovete diventare dei teologi del livello di San Tommaso d'Aquino. Magari qualcuno avrà anche questo dono, ma non è indispensabile. Però non possiamo nemmeno essere degli ignoranti della verità che il Signore ci ha rivelato. Anche perché se la ignoriamo fondamentalmente, non siamo nemmeno capaci di tradurla efficacemente. Tutto ciò che il Signore ci ha rivelato, oltre che indispensabile, è in fondo anche semplice. Però se non ti è entrato dentro, non sai come tradurlo. Lo può capire anche un bambino, però glielo devi dire in un modo che al bambino funzioni, insomma. Cosa che è impossibile se prima non la possiedi bene, tutto questo patrimonio di chiarezze fondamentali. Quindi testimoni, educatori e maestri. Aggiungo una piccola nota e dopo passiamo alle competenze, anche per non stancarvi troppo, cioè una abilità che un testimone, un educatore, un maestro deve sempre avere, in generale ma in modo speciale quando si parla di un catechista, è che noi vogliamo mettere lui, Gesù, nel cuore dell'altro. Perché lo evidenzio? Perché lo sottolineo? Perché qui il piano affettivo è importantissimo e pericoloso al tempo stesso. Voler mettere Gesù nel cuore dell'altro significa che il mio ultimo scopo, il mio segreto desiderio, non è voler mettere me nel cuore dell'altro. Io non ti voglio legare a me, io ti voglio legare a lui. Il mio compito è essere come il vetro, che più è trasparente e meno si vede, perché ha il destino di far vedere ciò che sta oltre. Non è importante che tu ti appassioni a me, anche se mi potrai trovare simpatico, non mi dimenticherai e tutto quello che vuoi, ma non è per questo che io lavoro. Allora, sul piano delle motivazioni, qui ci dobbiamo sempre guardare dentro, chiedendoci, ma io perché faccio il catechista? Perché io ho bisogno dei ragazzi? Perché il loro attaccamento, che tra l'altro si sviluppa anche quando non siamo degli ottimi catechisti, perché in fondo poi ti vogliono bene lo stesso, il loro attaccamento mi gratifica? Attenzione, perché se è questo il motivo per cui tu stai facendo quello che fai, sbagli strada. Tu leghi a te le persone, e quando tu sei per vari motivi uscito dall'orizzonte, dall'orbita di quelle persone, crolla tutto, con te se ne va anche la fede. Questa cosa capita ai catechisti, capita ai preti, capita a tanta gente. Per cui andata quella persona non esiste più né gruppo, né parrocchia, né preghiera, niente. mai se lavoriamo così. Cioè, se poi uno ha sbagliato lui ad attaccare il cuore, però se tu hai favorito questo, no. Vigilare sempre. E questo è possibile quando tu desideri che Gesù entri nel cuore dell'altro. Se non è chiaro questo, inevitabilmente, sotto una forma o sotto l'altra, tenterai di mettere te nel cuore dell'altro. Tu lavori per qualcosa di più grande, non per la tua gratificazione. Allora, su questa la libertà affettiva di un educatore è fondamentale. E passa per mille conseguenze, anche banalissime. È quella cosa che permette a un papà o una mamma, quando il loro bambino piange perché vuole una cosa e tu non gliela devi dare, perché sarebbe sbagliato, e tu devi resistere al ricatto affettivo che tuo figlio sta legittimamente tentando nei tuoi confronti. Legittimamente, perché è giusto che il piccolo provi a vedere fin dove può spingersi e quanto tu sei convinto del no che hai detto. Ma se tu non vuoi dare un dispiacere a tuo figlio, farai dei suoi capricci l'unica vera regola su cui si edifica la tua educazione. Il che vuol dire fondamentalmente che tu hai bisogno dei tuoi figli. No. Questo capita sotto altri profili anche nell'esperienza della catechesi e in tutte le relazioni educative di questo mondo. Quindi la libertà affettiva è una cosa grande. Allora, visto che tutti abbiamo bisogno di sentirci amati, nessuno di noi è contento quando ci dicono non mi poteva capitare peggiore catechista in vita mia. Cioè, è chiaro che non ci auspichiamo questo e non sto dicendo che ve lo dovete augurare. Però la libertà affettiva vuol dire che pur avendo anche tu bisogno di essere amato e avendo piacere quando ti capita di sentire l'amore, non lavori cercando questo. Perché la gioia dell'amore ricevuto è quella cosa che ti accadrà in regalo mentre tu stai lavorando per qualcos'altro. E proprio perché stai lavorando bene per qualcos'altro ti verrà abbondantissimo questo dono. Mentre il peccato cerca di giocarci un brutto scherzo proprio su questo punto. Tu vuoi la gioia dell'amore? Prendila. Fin dal tempo dell'albero proibito, continua così a suggerire il nemico. Dai, prendi. E invece no, riceverai in dono questa cosa, che poi è il bello di questa cosa. Scoprirti amato e quasi ti sorprendi perché dici, ma io non l'avevo mica fatto per sentirmi dire grazie. Potete anche dimenticarmi, basta che non dimentichiate lui, e poi scopri che dopo 50 anni non ti hanno dimenticato. Perché? Perché sei stato davvero un punto di riferimento. È questa libertà del cuore che ci domanda di fare i conti col nostro bisogno d'affetto, ma senza giocare sporco, si mantiene se tu hai un amore più grande che ti ha già riempito. E se noi non abbiamo risolto il nostro problema affettivo, giriamo inquieti dappertutto. E l'amore più grande non è tanto neanche quello del consorte, è proprio quello di Dio. Ma su questo poi tornerò. Per cui, quando i catechisti sono demotivati, quando sono stanchi, quando dicono io i ragazzi prima o poi di chiudere una camera a gas, quando eccetera eccetera, pensano no, devo trovare un nuovo sussidio, devo cambiare le tecniche che uso eccetera eccetera, forse il vero problema è che il loro rapporto affettivo con il Signore non è più così intenso come quando erano partiti. Però prima di dircelo proviamo a vedere se magari la questione è un'altra. Ci sono quelle persone che vanno dal medico sapendo esattamente che cosa dovrebbero cambiare, ma tentando di vedere se forse si può cercare di trovare un altro tipo di soluzione, perché proprio quella roba lì non la voglio toccare. Ma ce n'è? Va bene. Competenze, allora a questo punto, se ne potrebbero elencare tantissime, facciamo una piccola selezione solo per prendere coscienza di alcune. La competenza retorica, didattica, psicologica, relazionale, teologica e mistica. Adesso sarete in preda al terrore, dicendovi grazie rubate all'agricoltura. Non ci dobbiamo spaventare, perché la competenza non è richiesta nel grado superlativo, ma nel grado sufficiente, quello che è serio avere per poter fare bene gli accompagnatori che lo condussero da Gesù. Allora, la competenza retorica vuol dire che un buon catechista, nei limiti del possibile, sa raccontare. Ma sa raccontare non qualsiasi genere di cose, soprattutto sa raccontare l'avventura del Dio che ci è venuto incontro. Sa raccontare vuol dire che magari è più o meno retoricamente abile, ma in ogni caso s'affida in modo saggio, con un buon metodo, al racconto fondamentale che è la scrittura. Per cui molte volte, invece di cercare mille altri testi, la prima nostra abilità è far vivere il racconto del Vangelo, della Bibbia. Farlo vivere, attenti, è ben altra cosa che darlo da leggere. Possiamo fare un uso della parola di Dio come di un brano in fotocopia, distribuito, che leggiamo un momento e appena l'abbiamo letto ci domandiamo che cosa hai capito, oppure che insegnamento ne possiamo trarre. Lo usiamo subito per fare qualcos'altro, di attinente magari. Però in fondo, sterilizzando fin dall'inizio, l'efficacia stupenda che quella parola lì avrebbe dentro di te, se solo le permettessimo di entrare davvero. Quando poi questa lettura viene fatta in modo sciatto, veloce, il brano un po' storto, mezzo leggibile, mezzo no, letto in fretta, mentre lo leggi tastu, staffer, moticopi, eccetera, cose del genere. No. Sì, va bene, dopo cerchi di fare qualche ragionamento sopra, parola di Dio si deve percepire che è di qualità differente da qualunque altra cosa che potrebbe accaderci durante il nostro incontro. Sarà una cosa banale, ma entrare in cappella con il libro del Vangelo, aprirlo e deporlo sull'altare con una certa venerazione visibile, non è un modo qualsiasi di iniziare un momento di preghiera. Vuol dire qualcosa. E le nostre abitudini liturgiche, dal silenzio durante l'incensazione al segno che ci facciamo, sono tutti modi per dire, momento, qui accade qualcosa di grande. Tra l'altro in una epoca nella quale siamo bombardati da una quantità di messaggi oggettivamente oltre la soglia della tolleranza. Cioè noi riceviamo più impulsi e stimolazioni di quelle che siamo in grado di elaborare seriamente. E fin da piccoli. Non abbiamo più molti filtri su questa materia, magari siamo attenti a filtrare le cose sporche, balorde, eccetera, ma non la quantità, la massa e anche la frenesia delle cose. E quello che ci arriva, oltre ad essere tanto, è a un ritmo veloce, molto spesso contiene tensioni, violenze. Ma guardate un po' di minuti di televisione, delle volte è agghiacciante.
Neanche il telegiornale.
Vivere immersi in tutto questo rende molto più difficile la capacità di ascoltare veramente ciò che raggiunge l'orecchio. Perché se no moriremmo di sovrastimolazioni. Ci dobbiamo un po' proteggere. Quindi niente ci colpisce più granché. fin da piccoli. Probabilmente molti di voi hanno fatto l'esperienza di dire, ma una volta i bambini non erano così, stavano più tranquilli, erano più ordinati, ti ascoltavano. Beh, grazie, ma in che tipo di universo di messaggi crescevano? Crescere in una paraonda continua è un'impresa mica semplice. I bambini meriterebbero un premio alla resistenza in certi casi, per lo stress a cui li abbiamo sottoposti senza che ce l'abbiano nemmeno domandato in molti casi. E non è un caso che tante volte, quando inizia un'esperienza, la mollino. C'è molta incostanza. Ma non dico nel catechismo, persino negli sport, che tu dici, vabbè, li fanno volentieri, si divertono, mollano anche quelli, perché non ce la fanno più a reggere questo modo di essere umani. È disumano, è troppo per poterlo digerire. Allora, una certa abilità nel far ascoltare davvero il racconto dei racconti è indispensabile. Quindi teniamo conto che leggere vuol dire preparare il terreno, leggere e poi riascoltare. La parola di Dio entra nel cuore esattamente come un chiodo nel muro, soltanto battendo e ribattendo nello stesso punto. Se invece tu fai un colpetto qua, poi uno là, eccetera, rovini il muro e non pianti niente. Battere e ribattere vuol dire che leggi, poi chiedi, proviamo a rileggerle in silenzio tutti. E poi fai un terzo esercizio, ma non invento mica niente, sono cose che Sant'Ignazio di Loyola dice a tutti di fare negli esercizi spirituali. Applichiamo i sensi interiori. Oh, che roba è questa? Semplicissimo, vuol dire rivivi la scena che hai appena letto, non ragionandoci sopra o desumendone l'insegnamento, la morale di questa favola è, la morale di questa pagina è, no, semplicemente, anzitutto, rivivila. Cioè, comincia a chiudere gli occhi, fisicamente o simbolicamente, e pensa com'era questo ambiente, che cosa stava accadendo. Quando Gesù passava per Gerico, la più antica, la più importante città del centro di Israele, con tutta la gente che gli stava attorno, folla, rumore, alcuni erano distratti perché un po' c'era mercato, un po' chi va, chi viene, la normale confusione delle città abbastanza affollate, e il gruppo che lo seguiva, ma anche una certa emozione, perché diversi di loro sapevano che stava per passare il grande profeta di Nazareth. Oh, sai che dovrebbe venire qui? È quello che ha aperto gli occhi a quel cieco. C'è persino un paralitico che da anni era là fermo e lui lo ha risanato e cammina. L'ho visto io camminare giorni fa che sono andato in quel villaggio. So che era paralitico fino all'altro giorno. È una giornata bella, non è calda, ma c'è un bel sole. L'unico per cui il sole non c'è è Bartimeo, che sta là sempre fisso al suo posto. È un classico Bartimeo, fa parte dell'arredo urbano di Gerico, ha il suo mantello, non è proprio un abito firmato, ma comunque per lui è tutto, è il mondo intero, è la sua casa, il suo riparo, la sua proprietà, la recinzione del suo territorio. Marca la presenza anche con un certo riconoscibile odore, tutto sommato, come in generale i mendicanti e gli accattori delle nostre strade, da allora fino ad oggi. Su questo non è cambiato granché il mondo. Anche Bartimeo sente, perché è cieco ma non è sordo, sa che c'è Gesù e sa chi è Gesù. E quando sa che sta passando, visto che poi i ciechi sviluppano una sensibilità un po' più alta della media per certe cose, comincia a gridare, Gesù, figlio di Davide, e grida ancora di più, la gente va avanti, insomma, vabbè, chiederà l'elemosina, ma Gesù non è uno che si ferma magari a dare l'elemosina, neanche lui a grandi beni. E insiste, grida ancora di più, fino a quando Gesù si ferma, forse per un po' magari è andato avanti con un mezzo sorriso che nessuno ha notato, perché non c'era bisogno che Bartimeo si facesse notare. Gesù è passato apposta per Gerico, perché Bartimeo lo stava aspettando. Però sorride perché vuole che tutti notino che Bartimeo vuole incontrare Gesù e la folla non vuole che questo incontro avvenga. E si mette di mezzo e gli dice: stai zitto, non disturbare, dai, passa un uomo importante, no? Finché Gesù si ferma. Quando si ferma tutti fanno improvvisamente silenzio, perché si dicono: ah, adesso ne combina una delle sue, guarisce questo, pronuncia quella parabola, succede qualcosa di importante di certo, e una certa emozione immediatamente cresce. Si volta e dice: chiamatelo qui. Non è molto da Caritas diocesana, perché non si fa tanto lui avanti, dice, però forse non ha tutti i torti, perché Bartimeo non ha buoni occhi ma buone gambe magari sì, e quel poco che può fare è giusto che lo faccia. Già da qui fa un riscatto Bartimeo, appena gli dicono coraggio, con la cortesissima falsità di quelli che un attimo prima gli avevano detto stai zitto e non rompere, si alza, lascia via quel mantello, quello di cui parlavamo prima, che era tutto per lui e che chissà se poi è in grado di ritrovare nel caso che la storia non finisca bene, e va da Gesù. E Gesù gli fa l'ultima domanda che ci saremmo aspettati: che cosa vuoi che io faccia per te? Io non so esattamente che cosa devo fare, però tira fuori dal tuo cuore quello che in fondo desideri. E immaginati se tu fossi Bartimeo e se a te Gesù chiedesse questa cosa in questo momento lì, in mezzo a Gerico, con tutta la gente che crepa di invidia perché su tutti Gesù ha scelto di parlare a te. E invece di chiederti quello che tu ti immagineresti che il Signore ti domandi, che cosa sei disposto a fare per me? Gesù ti chiede il rovescio: cosa vuoi che io faccia per te? Bartimeo risponde facilmente: noi forse ci dovremmo pensare un attimo, mi dai 5 minuti, che così su 2 piedi non sono sicuro di chiederti la cosa giusta, ho un'unica chance, non posso bruciarmela così. Però pensateci, perché non è detto che ripassi la seconda volta. E se te lo chiede e hai 5 minuti, devi centrare la questione di fondo. Non è che gli chiedi di risolvere una banalità. Che io riabbia la vista. E il miracolo avviene sotto gli occhi di tutti. Allora, vedete, li ho tenuti quasi un quarto d'ora su 5 righe del Vangelo, però aiutandovi a vederle. Abbiamo fatto dei ragionamenti teologici più di tanto, ci siamo chiesti qual è la morale di questa pagina, ma non importa, è accaduto qualcosa dentro di noi, cioè la parola di Dio è entrata dentro. Dice il profeta Isaia: il Signore promette, come la pioggia e la neve non scendono dal cielo, non vi ritornano senza aver germogliato e fecondato la terra, senza aver prodotto ciò per cui sono discese, così ogni mia parola non ritornerà a me senza aver operato ciò per cui l'avevo mandata. Il problema è che entri, mica perché l'hai letta velocemente e subito la usi per un altro scopo, è entrata. Prima competenza. Allora, se non siamo in grado proprio noi di raccontare le cose in modo da farle vedere, semplicemente usiamo un metodo, cioè adesso immaginiamo l'ambiente, i colori, i suoni, vi potrà sembrare banale, ma Sant'Ignazio di Loyola dice: si parte da lì, il resto lo fa Dio. Tu ti esponi al contatto con lui, fai come se tu fossi stato lì e il resto lo fa il Signore, perché il Signore, mentre tu stai facendo questo, è vivo. e la sua parte la fa. Solo che normalmente quando passa per casa tua non ti trova, stai da un'altra parte. Allora, tutto questo esercizio serve a essere in casa quando Gesù passa. Il resto lo fa lui. Allora, serve poco a quel punto da aggiungere. Certo, questa competenza va di pari passo con quella psicologica, per cui fra le tante pagine che ho programmato scelgo anche quella che è più adatta a ciò che stiamo vivendo. E un sabato pomeriggio mi ricordo che 3 anni fa, non so se sbaglio la data, ma 3 anni fa a Tolmezzo nel gruppo dei ragazzi delle medie avevamo un certo programma. Ogni sabato pomeriggio a catechismo partiamo con un quarto d'ora di preghiera a partire dal Vangelo e via dicendo. Però quella settimana io dovevo tenere conto che 2 giorni prima, giovedì pomeriggio, tutti questi ragazzi erano in Duomo al funerale di Marco, un loro compagno morto di leucemia. E questi ragazzi, tranne alcuni, sono usciti in gran parte da quel funerale con il pianto bloccato qui. Non va né su né giù. Devo sbloccarlo. E non posso neanche far finta di niente o correre avanti come se fosse meglio evitare di toccare i problemi aperti. Questo imbarazzato sfuggire le questioni dolorose che talvolta gli adulti adottano con l'idea che così sia meglio per i bambini, credo che in molti casi sia deleterio. Le questioni dolorose sono delle ferite laceranti quando uno se le deve sbrogliare da solo, non quando le viviamo insieme. Anzi, i ragazzi hanno bisogno di poter dire che sono arrabbiati, che non capiscono perché è capitata questa cosa, che gli dispiace, ma hanno bisogno di dirlo a qualcuno che lo sente come loro. A chi lo dicono? Allora, quel giorno, pazienza, cosa c'era in programma? Io prendo un altro Vangelo e da lì parto, perché da lì, cioè lì stanno vivendo in quel momento. Devi sentire che cosa c'è nell'aria, devi conoscere i tuoi ragazzi, non solo i tuoi programmi. Questa competenza psicologica è necessaria, ed è necessaria fino al punto da sapere quando è il caso di sdrammatizzare, quando è il caso di sollevare la questione. Non puoi andare così a occhio, ma è meglio che i bambini non vengano ai funerali, perché magari oggi gira questa teoria. Una volta girava la teoria esattamente contraria, per principio tutti i bambini vanno ai funerali, anche di chi non è il loro parente, il loro nonno, eccetera, per principio, e anche un adulto per famiglia, se c'è ancora creanza, ma oggi la civiltà è un lontano ricordo in molti casi su queste cose qui. Vabbè, un altro argomento ancora. Una certa attenzione, è chiaro che poi ci possono capitare dei bambini, dei ragazzi che hanno particolari profili psicologici, particolari difficoltà, particolari problemi, particolari esigenze. Non è detto che tu debba essere un terapeuta, però un minimo di finezza di sguardo è bene che ci sia. Se non altro nell'accorgerti, oh, qui c'è un problema più grande di me. Anche questo è saggio, quando ti rendi conto che questa cosa non la posso gestire io. Forse devo chiedere aiuto. È una competenza che è importante in un catechista, conoscere i ragazzi, non solo il programma e non solo il gruppo. Attenzione, perché il gruppo è una realtà che è fatta di persone che hanno una loro identità, in parte visibile nel gruppo e in parte sommersa dal gruppo. Tipico esempio, il ragazzo che non apre mai bocca e tu leggi il suo silenzio magari come svogliatezza o disinteresse, non è detto che sia questo il problema, magari è convinto di non saper dire nulla di importante, nulla che regga il gioco dei confronti con gli altri. Ma se tu non conosci questo ragazzo anche al di là delle dinamiche del gruppo, rischi di sbagliare completamente strategia con lui, proprio perché ti manca questa competenza psicologica minima, come ripeto, non si tratta di diventare grandi terapeuti, ma di avere un po' di occhio e un po' di attenzione alle singole persone. Competenza didattica vuol dire che dobbiamo avere un repertorio di simboli, racconti, esempi. I paragoni, se ci pensate, sono il metodo di insegnamento che Gesù prediligeva. Le parabole cosa sono se non Dio è come? E non te lo dico con un concetto, ma te lo dico con un'immagine. La salvezza è come? Perché parlare di salvezza teoreticamente a un ragazzo non è semplice, e neanche a un adulto tante volte. A trovare delle buone immagini, sì, allora un catechista è abile in questo, ha un'abilità didattica nell'abbinare ciò che è di Dio con ciò che è dell'esperienza del ragazzo, dell'uomo, dell'adulto, in modo che colga il nesso. C'è qualcosa di mio che somiglia a questo qualcosa di Dio? La competenza relazionale, va bene, è immediatamente collegata a quella psicologica, e vuol dire saper rapportarsi, soprattutto con quell'attenzione educativa che fra le varie cose qui metterei in particolare luce, cioè la pazienza davanti al bene che cresce e la fermezza davanti al male che nasce, e la saggezza del saper distinguere fra le due cose. Quando uno sta facendo un itinerario positivo, non puoi pretendere che arrivi subito al traguardo. Cadrà ancora, sarà molto, per molto tempo imperfetto, ma tu devi avere pazienza perché incoraggi il bene che cresci e lo vedi crescere. Quando al contrario vedi che uno prende una brutta piega, devi sapere che in questo caso si fa l'esatto rovescio. Se si è un buon educatore, cioè non è che dici vabbè lasciamo correre, andiamo avanti eccetera, perché le brutte pieghe invece si tolgono subito prima che diventino problemi molto più grossi, e altrimenti è come se uno andasse dal dottore e ha un brutto male, il dottore dice beh intanto prendi un'aspirina, quello è un criminale, non è un medico, ha collaborato col male. Allora, un conto è aver pazienza quando vedi crescere il germoglio che produrrà frutto. Un altro conto è quando vedi crescere la mala pianta. Non c'è bisogno di aver pazienza, gli altri, più sei rapido ed efficace, meglio è. Ci vuole quell'abilità di saper distinguere qual è il momento della pazienza e qual è il momento della fermezza. Ma è importante avere questa saggezza, che nella relazione educativa è indispensabile. La competenza teologica è un altro importante elemento, cioè, non so se vi dico qualcosa di impertinente o di imbarazzante, ma quando parliamo di creazione, o di, che ne so io, peccato originale, abbiamo la sensazione di parlare di qualcosa che riguarda anche i nostri piccoli? Oppure abbiamo la sensazione che su queste cose qui non abbiamo niente di utile e di chiaro da dire e da trasmettere? C'è un modo di parlare di creazione che possa entrare nel cuore dei bambini? O devo semplicemente rimandare la questione a più avanti? Sapendo che nel frattempo c'è chi insegna parallelamente che l'idea di creazione è un'idiozia e così via. Competenza teologica è importante, altrimenti noi siamo abili a parlare, come dicevo prima, di come funziona un buon gruppo, di cos'è la vera amicizia, di quali sono i valori che contano nella vita, della necessità dell'altruismo, di un repertorio di temi su cui ci sentiamo più disinvolti, mentre su tutta un'altra serie di temi siamo estremamente reticenti o al contrario scioccamente dottrinali, nel senso che ci rifugiamo in antiche formule ma senza fare nessun lavoro di mediazione. Allora, tanto l'evitare il tema quanto il rifugiarci in una formula che non viene mediata è sprecare tempo e lasciare un vuoto. Competenza teologica è importante perché niente di quello che il Signore ci ha rivelato è inutile, tutto quello che ci è stato rivelato serve. E io penso sinceramente che tutto quello che il Signore ci ha rivelato sia comprensibile anche dai piccoli, alla proporzione che i piccoli hanno. Poi da grandi lo capiranno in un modo da grandi, ma anche da piccoli lo possono capire. Non è che alcune cose non le possono capire finché diventano grandi. Ci sono delle cose che comunque di fondo entrano dentro fin dall'inizio. Poi ci ritorneranno, le rielaboreranno più criticamente, più approfonditamente, più seriamente. Su questo dobbiamo un po' ripensare se i nostri itinerari fanno un buon lavoro, oppure se su tutta una serie di argomenti glissiamo un po', perché tutto sommato non abbiamo mai imparato come se ne parla ai bambini. Come se ne parla davvero, non prendendolo come pretesto, ma parliamo di creazione. Ecco, allora rispettare il creato è importante, bisogna avere amore per la natura, eccetera, eccetera. Un momento, questo non è parlare di creazione. L'idea di creazione è che tu ci sei perché Dio vuole che tu ci sia. E perché se non ci fosse questa sua decisione d'amore, tu non ci saresti, semplicemente, né tu né tutto il resto. Questo è il punto. Non dobbiamo rispettare gli alberi, che se volete è un'estrema conseguenza anche dell'idea di creazione. Ma non illudiamoci che noi stiamo parlando di creazione perché stiamo insegnando che bisogna rispettare la natura. Sono cose diverse, anche se collegate. Ecco, la competenza teologica è un punto su cui forse si discute poco, ma sarebbe importante rifletterci, perché è proprio l'abilità di una mediazione che talvolta ci sfugge un po', e non per colpa nostra, ma perché nessuno ce la insegna. Uno mica si può improvvisare in tutto, magari a qualcuno gli riesce anche più facile, ma c'è bisogno di essere aiutati in questa opera di mediazione.
Un ascolto più coraggioso.
La competenza mistica, anche qua spero di non dirvi nulla di turbativo, competenza mistica vuol dire che se io ti insegno che la preghiera è importante, non ti ho ancora insegnato a pregare. Io dovrei trovare un modo per muovere in te la vita spirituale. Questo non è così semplice. Non dico che il catechista deve saper fare direzione spirituale personalmente a tutti i suoi, però una qualche abilità nel mettere in moto la vita spirituale è importante, anche perché se no, pure su questo, ci riduciamo ai minimi termini. Bene, iniziamo il nostro incontro dicendo una preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Ave Maria, eccetera. Allora, gli stai insegnando a sviluppare la vita spirituale o stai mortificando l'arte del pregare? Perché di fatto più di lì non vai. Ora, giusto per non essere ideologici, forse questo metodo, diciamo insieme una preghiera, non è sbagliato in assoluto. È buono in alcuni momenti del percorso, ma non può restare fermo lì per tutto il resto del tragitto il metodo dell'insegnare a pregare. E poi mi meraviglio perché uno a 13 anni non ha voglia di andare a messa. Ma sfido io, se non gli abbiamo mai insegnato a sviluppare un rapporto con il Signore, come fa ad andare a messa e per un'ora stare lì senza riuscire a pregare? Perché se non è capace della messa, vede tutto ciò che è esteriore, che probabilmente gli risulta piuttosto noioso. E noi pensiamo, beh, rendiamo più simpatica l'esteriorità percepibile. Cambiamo la musica, cambiamo gli abiti, cambiamo l'acconciatura del prete, che ne so io se ha ancora i capelli, e via dicendo. Ma non è che con questo avviciniamo a Gesù. puntiamo sull'obiettivo sbagliato. Certo, però qui deve scattare quello che accadeva a Teresa di Lisieux, che non capiva niente della messa, ma in fondo che problema c'era se a 4 anni non capiva ancora? Lei dice, guardando gli occhi di mio papà che si commuoveva, io capivo tutto. Capiva l'indispensabile, che era alla presenza di Dio e che questa cosa era grande. A 4 anni occorre capire di più? No, però aveva capito questo, senza bisogno di spiegazioni teologicamente elaborate. Però la competenza mistica è un'altra cosa su cui dobbiamo interrogarci, perché dato che il 90% dei nostri bambini in molti paesi viene al catechismo, ma il 15% di essi partecipa alla messa, e di quel 15% non molti poi hanno anche una vita di preghiera al di là delle volte in cui li portiamo o li chiamiamo a messa, forse sullo sviluppare la vita spirituale siamo difettosi. Dopo, per sollevarci un momentino, diciamoci anche la verità, siamo in una stagione che è una grande cospirazione contro ogni tipo di vita spirituale. Siamo in una, quando la vita è scandita da certi ritmi, da certi simboli, da certe saggezze trasmesse, la vita spirituale mette radici più facilmente. In una vita come facciamo noi bisogna essere tosti per avere una vita spirituale che resista, eh? Quindi c'è anche questo di mezzo, ma una maggiore abilità dobbiamo averla. E un segno secondo me interessantissimo è quello che capita quando il parroco ci chiede di animare la messa con il nostro gruppo. Fate la preghiera dei fedeli e i bambini leggono delle cose agghiaccianti, bellissime. Ma che quello sia un momento di preghiera mi pare piuttosto sospetto. D'altra parte, come è nato tutto ciò? Poi, va bene, c'è un lungo lavoro di mediazione, è vero, se non andiamo troppo per la sottile, perché forse a monte di quel testo abbiamo fatto un lavoro con i ragazzi, però molte volte è un lavoro cerebrale, ci abbiamo ragionato, ci siamo chiesti cosa dovremmo scrivere, cosa dovremmo dire. E magari ci dovremmo anche dire, francamente, chiedere ai bambini di scrivere la preghiera dei fedeli è davvero il modo migliore di coinvolgerli in una messa? Potrebbe anche darsi di no. Potrebbe anche darsi che sia un altro il modo di farli partecipare, di fargli percepire che è la messa che anima noi e non noi che animiamo la messa. Però su questo dobbiamo riflettere, sviluppare quella competenza appunto, chiamiamola mistica, che tiene conto del fatto che fortunatamente la facoltà mistica ce l'abbiamo innata. Tutti noi abbiamo la facoltà nativa di entrare in contatto col cielo e di percepirne sensibilmente l'effetto. Ce l'abbiamo. Poi purtroppo non ci insegnano a usarla e rimane un po' rattrappita, ma c'è. Non è che ci devono mettere dentro questa abilità, altrimenti è come pretendere di insegnare a leggere a un bue, fatica sprecata. L'uomo ha questa facoltà, tutti, anche quelli che direste, quello lì è impossibile che preghi. Non è vero, se un uomo ha questa facoltà, però dovremmo essere dei bulli proprio nel trovare il modo di farla mettere in movimento, di riavviarla. Un sistema efficacissimo a incontrare un santo, oppure vivere le esperienze borderline, così potremmo dire, che non vuol dire buttarci col parapendio, vuol dire che nei momenti del grande amore o del grande dolore anche i non abituati s'accorgono di avere una certa prossimità col cielo. Anche i non abituati, poi magari non fanno però si accorgono che la porta è lì, non è lì, non è chissà dove pensarvi, è lì. Basterebbe fare questo piccolo pezzettino. Non è detto che in quel momento lì vicino ci sia uno che ti dice vieni che ti porto. Non aver paura, non è detto. Però il grande amore e il grande dolore sono casi, fra virgolette, limite nella vita. Ordinariamente viviamo nella grande distrazione. Spero di non avervi stressati troppo e comunque ci aver buttato un po' di provocazioni, anche discutibili, tutto quello che ho detto, però su cui se non altro interrogarci, riflettere e via dicendo.